A pochi giorni dall'anniversario del disastro di Chernobyl, avvenuto il 26 aprile di molti anni fa. Atomic bomb. Atomic bomb. Esattamente nel 1986. Ci è sembrato, diciamo, opportuno fare un approfondimento sul nucleare e mostrandone anche un'altra faccia particolarmente violenta, che non ha appunto a che fare soltanto con le questioni strettamente belliche, anche se indirettamente ci è collegata, ma che ha anche a che fare con il colonialismo. In particolare il colonialismo di un paese a noi molto vicino, i nostri vicini d'Oltralpe francesi, che nel loro tuttora, diciamo, esistente impero coloniale, in un arco di tempo che va dal 1966 al 1996, quindi un arco di 30 anni, ha effettuato tutta una serie di test nucleari nelle isole che compongono appunto gli arcipelaghi della Polinesia francese. Recentemente, nel marzo di quest'anno, è uscita un'inchiesta che vede incrociarsi tre diversi enti molto diversi, e dal nome Toxic. Pubblicata appunto da l'associazione, potremmo chiamarla non un'associazione, un collettivo di ricercatori di architettura e design dello spazio che si chiama Interpret. L'organizzazione no profit di giornalismo investigativo Disclosed. E il programma di Science and Global Security dell'Università di Princeton. Questi tre enti si sono appunto alleati per portare avanti questa inchiesta sui reali effetti dei test nucleari effettuati dalla Francia nella Polinesia francese. Ricordiamo che la Polinesia francese è definito dall'ONU un territorio non autonomo, una simpatica perifrasi per dire che è ancora un territorio coloniale della Francia. Che infatti lo ha usato come parco giochi per i suoi esperimenti nucleari fino a non molto tempo fa. L'inchiesta esce soltanto adesso, perché soltanto adesso sono stati tolti, diciamo, dallo stato di segretezza fino a 2000 documenti che appunto dimostrerebbero che gli effetti della sperimentazione nucleare in Polinesia sono stati molto più gravi di quelli che la Francia ha effettivamente ammesso. E allora raccontiamo una bella storia. Nel luglio del 1966, nel più grande segreto, inizia l'avventura del nucleare francese nella Polinesia francese. Nei pressi dell'atollo di Mururoa viene fatta esplodere la prima bomba, che si chiamava Aldebaran. And it's starting to pull me apart. Questa fu la prima di una lunga serie di bombe fatte esplodere in varie aree degli arcipelaghi che compongono appunto la Polinesia francese, e dureranno questi esperimenti fino al 1996. In seguito a pesanti proteste avvenute in quegli anni, il presidente Chirac poi si deciderà a firmare un contratto che sospende la sperimentazione nucleare in quelle zone. Però il danno è fatto, nel senso che in 30 anni di test nucleari sono state sganciate ben 193 bombe, 46 delle quali a cielo aperto, quindi diciamo la massima violenza che un test nucleare può raggiungere, far esplodere una bomba così. Infatti non tutti i test nucleari vengono effettuati a cielo aperto, si possono fare esperimenti nucleari anche in situazioni di laboratorio oppure sottoterra, diciamo modalità che poi è stata abbracciata dalla Francia dopo il 1974 in seguito a evidenti esigenze di discrezione. E in seguito a proteste, lamentele sia in madrepatria che nella Polinesia francese. Ovviamente, come si può ben immaginare, le conseguenze di questi test sono state disastrose sia per l'ambiente che per la salute delle persone che abitavano quei luoghi. Alcune delle conseguenze sulla salute delle persone che appunto si sono trovate esposte alla contaminazione delle radiazioni di questi test includono il cancro al seno, alla tiroide, nonché a tutto il sistema endocrino, sia in individui adulti che in individui diciamo più di giovane età che si sono trovati a passare la loro infanzia in questo periodo particolarmente roseo della storia della Polinesia francese. Si stima che ci siano circa 23 malattie radioindotte appunto provocate dalla contaminazione da radiazioni che sono state sprigionate da queste esplosioni. Ovviamente sia il governo polinesiano che quello francese erano a conoscenza degli effetti devastanti delle radiazioni sprigionate dai loro test nucleari, ma hanno fatto di tutto per minimizzarne l'impatto e soprattutto per nascondere tutti quei dettagli che porterebbero a responsabilizzarli riguardo appunto alle malattie insorte nella popolazione e ai pesanti danni ambientali che si porta dietro la Polinesia francese anche oggi. Nel febbraio di un annetto fa è venuto alla luce un documento, appunto un rapporto confidenziale che sarebbe stato portato da un medico militare al governo della Polinesia francese, in cui si dimostra l'aumento dei casi di cancro in tutte le zone limitrofe a quelle in cui sono stati effettuati i test nucleari. Né il governo francese né quello polinesiano però si sono espressi in un modo adeguato in seguito a questa fuga di notizie. La Francia, da bravo paese occidentale che si occupa della salute e del benessere di coloro che vivono sul suo territorio nazionale e coloniale, aveva già istituito un comitato per assistere e indennizzare le vittime del nucleare. infatti dal 2010 c'è il CIVEN, appunto questo comitato che si occupa di individuare chi potrebbe essere stato colpito dagli effetti dei test nucleari e indennizzarli. Peccato che i criteri per rientrare nella lista di persone che dovrebbero ricevere appunto l'indennizzo, l'assistenza da parte dello Stato francese, questi criteri sono molto stringenti e più dell'80% delle richieste sono state rifiutate senza che questa decisione venisse motivata. Anche le stime che il governo francese ha fatto delle possibili vittime di questi test sono decisamente sottostimate, perché questa inchiesta fa emergere che se il governo francese ipotizza circa 10.000 persone che sono state appunto contaminate o sono state a rischio di contaminazione radioattiva, questa inchiesta ne stima molte di più, circa 110.000, ovvero l'interezza della popolazione della Polinesia francese in quell'arco di anni. Di queste soltanto mezzo migliaio è stato effettivamente riconosciuta indennizzata dallo Stato francese. Questo ha fatto sì che la popolazione polinesiana si sia scoraggiata nel portare alla luce questa pesante situazione e da un po' di anni non fa più pressione alla madrepatria per ricevere riconoscimento di questa strage. Di questa strage appunto ambientale ma anche umana e anche per farsi riconoscere gli indennizzi da parte della madre patria. Questo ha incoraggiato, diciamo, lo Stato francese a minimizzare e a, diciamo, allentare l'effetto causale di questi test in relazione alle numerose patologie emerse nella popolazione polinesiana. E infatti l'INSERM, l'Istituto Nazionale Francese della Salute e della Ricerca Medica, nel suo rapporto del febbraio 2020 ha dichiarato che il legame tra i test effettuati nel trentennio del nucleare francese e le patologie radioindotte è difficile da stabilire a causa della debolezza dei dati. Lo scopo di questa inchiesta è stato allora raccogliere tutto il materiale disponibile negli archivi francesi, finalmente diciamo accessibile all'analisi, e a dimostrare che i dati invece parlano molto chiaro, sia dal punto di vista dell'insorgenza di patologie legate alla contaminazione nucleare nella popolazione, sia riguardo alla condotta non proprio trasparente dell'esercito francese nel condurre questi test nucleari. È stato rilevato infatti come in molte situazioni l'esercito francese fosse a conoscenza di condizioni meteo non proprio, diciamo, ottimali per minimizzare il danno da radiazioni, ma nonostante questo ha ignorato queste condizioni ambientali. E ha moltiplicato appunto l'effetto devastante di questi test nucleari a cielo aperto. Molti dettagli e anche tutti i documenti di cui questa inchiesta si è servita sono disponibili sul sito di Toxic, un sito che è stato istituito appunto per diffondere i risultati e le fonti di questa inchiesta. Lo trovate su internet molto facilmente. Ovviamente la lezione che questa inchiesta porta avanti, un po' la retorica che porta avanti, è quella di diciamo sollevare l'attenzione riguardo a questo episodio oscuro della storia dello Stato francese, per far sì appunto che che fornisca gli indennizzi, che si decida a riconoscere il proprio a riconoscere la popolazione della Polinesia, il suo possedimento coloniale, a riconoscerne lo stato di vittime dei suoi test nucleari, e che quindi non indugi più nell'elargire indennizzi. Se questo è sicuramente molto importante per la popolazione della Polinesia, diciamo che soltanto a mio avviso una parte della storia, nel senso che questo affidamento a un'improvvisa presa di coscienza etica che lo Stato francese dovrebbe prendere, è un po' ingenuo. Penso che i veri effetti auspicabili da questa inchiesta siano appunto una presa di coscienza da parte della popolazione della Polinesia stessa di essere non solo stata vittima degli effetti di test nucleari, ma vittima di una vera e propria violenza coloniale da parte della Francia. Una violenza di cui portano le tracce sui corpi, sul loro ambiente, dal momento che la loro madrepatria si è permessa di trattarli come oggetti, come, non so, come carta strancia da bruciare, letteralmente. In virtù della sua posizione di oppressore coloniale. Auguriamo quindi a tutta la popolazione polinesiana, adesso in possesso di dati inignorabili, che non si possono appunto ignorare, ad alzare la testa contro chi li ha declassati a meri subalterni e parco giochi di test nucleari, e a prendere coscienza della loro posizione di forza nei confronti dello Stato francese.
Penso che questo tipo di azioni non sarebbero mai state concepite se portate avanti nei confronti e nei territori di qualche altro paese occidentale. Questo viene da sé, quindi non è solo una questione, diciamo, ideologica di lotta contro le nocività, di opposizione contro le nocività, ma una prova palese del rapporto coloniale che c'è tra le due nazioni e del rapporto subalterno che c'è.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
E se volete approfondire la questione del nucleare francese in Polinesia, vi invito ad andare sul sito di Disclose, disclose.ngo, è in francese, ma insomma è abbastanza intuitivo ciò di cui parla. Mi sembra ci sia anche la versione in inglese. E sul sito trovate anche, diciamo, sviluppi aggiornati sulla situazione diplomatica tra Polinesia e Francia, tra i vari gruppi che in Polinesia si stanno muovendo per appunto protestare contro questo occultamento dei dati riguardo al nucleare. Insomma, teniamo gli occhi puntati sulla Polinesia e vediamo come andrà.
Just a lid, and what was really known. People worked together, and they lifted many stones, and they carried them to Jaffa Landlands, but they died along the way, and they fill up what they meant. So what we still can build today. And she loves me to this day. I still cannot remember how or where I lost her way. They came dancing across the wood. Cortez, Cortez, what a killer.
Possiamo dire che oggi come ieri la Francia si comporta in maniera decisamente odiosa nei confronti sia delle popolazioni lontane che attualmente ancora colonizza, ma anche nei confronti di chi insomma negli anni 70 si è attivato per insomma portare dei cambiamenti nella società. per dire poco, lo sappiamo, la notizia di oggi che la Francia ha permesso l'arresto di 3 brigatisti degli anni 70 che si trovavano sul suolo francese da tantissimi anni. Ecco, la vendetta di Stato arriva dopo tutto questo tempo, evidentemente i tempi erano maturi per questo tipo di azione, sia da parte della Francia che dell'Italia, e questo è il risultato. Fortunatamente 3 persone sono riuscite a sfuggire alla cattura, e quindi a loro va tutta la nostra solidarietà, così come agli altri. E altrettanto forte e caloroso mandiamo il nostro saluto a chi si trova rinchiuso nel carcere delle Vallette, specialmente a Fabiola, che abbracciamo, ma anche a chiunque si trovi in qualche maniera ristretto nella propria libertà personale per motivi giudiziari, o che o su cui pende minaccia di sorveglianza speciale come la boba. Un saluto a tutti coloro che hanno fogli di via, divieti, multe, perché no, e altri tipi di restrizioni. Allora, continuiamo questo pomeriggio a parlare di nocività, ci colleghiamo a zone molto più vicine alle nostre, al torinese, andiamo ad aggiornarvi e a ricordarvi quello che sta succedendo a San Didero. Comune della Bassa Valsusa che in questo momento sta venendo completamente militarizzato dalla presenza di polizia, sbirri di vario genere, idranti, camionette, jersey con le reti elettrosaldate e filo spinato israeliano sopra. Così come mezzi da cantiere, operai e chi più ne ha più ne metta per appunto custodire, creare quello che sarà nei prossimi tempi proprio un vero e proprio fortino del nuovo cantiere utile al progetto dell'alta velocità Torino-Lione. Ovviamente tutti gli aggiornamenti su quello che era successo lunedì dello sgombero non ve li stiamo a ripetere, vi rimandiamo al sito radioblackout.org dove ritrovate tutti gli audio, oppure i siti di movimento come il Facebook del presidio ex Autoporto di San Didero. Gli aggiornamenti sono quelli che quello che riguardano le prossime giornate di mobilitazione, appunto contro la presenza di questo nuovo pezzo di TAV, contro il proseguire dei lavori per portare avanti una resistenza che rinasce e risplende in queste ultime settimane. Il prossimo appuntamento cade venerdì 30, quindi dopodomani, prevederà una giornata di lavori collettivi al nuovo presidio. Per chi non lo sapesse, nel piazzale, diciamo, lato nord della statale che attraversa il vecchio posto in cui insomma si entrava per andare al presidio di San Didero, in questo momento vede la presenza di diversi posti al chiuso dove insomma statici in cui è possibile ritrovarsi. Ed è previsto proprio in questo luogo, che è luogo, ricordiamo, di comodato d'uso al movimento, per cui è possibile arrivarci al di là di zone rosse che in questo momento comunque non ci sono per ora. Ecco, venerdì 30 ci saranno questi lavori collettivi in questa zona, piccola zona boschiva, con presente questa casetta e queste due roulotte, per appunto continuare a costruire un posto che sia ospitale per la lotta. Quindi dalle ore 12 venerdì si inizierà con un pranzo condiviso sul appunto il terreno di movimento che sorge di fronte al parcheggio del Baraccone, questo è il nome della località, e a seguire dopo il pranzo ci saranno i lavori per la costruzione appunto di panche, tavoli e di tutto ciò che serve per un nuovo presidio che sia degno di questo nome e per appunto continuare a costruire la lotta. E poi alle 18, quindi subito dopo i lavori, ci sarà per concludere la giornata la consueta assemblea del presidio ex Autoporto, attualmente in esilio come giustamente dicono, ma insomma che rilancia questo momento di ritrovo e di decisione orizzontale per i prossimi passi della lotta. Quindi l'aver perso l'occupazione è sicuramente un colpo duro, ma al tempo stesso non fermerà la mobilitazione, che anzi si rinnova di giorno in giorno con le iniziative che si susseguono a suon battuto. E ricordiamo che ha sprombattuto, forse si dice, ok, ha sprombattuto. E dicevamo appunto che questo è quello che sta accadendo al di fuori di questo nuovo cantiere. Andiamo a vedere recentemente come si sono espresse alcune associazioni ambientaliste rispetto a quello che succede invece all'interno, cioè a quelli che sono i lavori di costruzione di questo autoporto, che insomma abbiamo spiegato in lungo e in largo in cosa consiste di fatto, nel colare cemento su 70.000 metri quadri di terreno che in questo momento presenta vegetazione, fauna, flora e così via. Il documento, che potete ritrovare facilmente su notav.info, dà insomma evidenza al fatto che c'è in atto una vera e propria devastazione di quell'habitat, con delle ricadute pesanti sulla fauna e la flora locale, perché sta prevedendo non tanto il taglio di pochi alberi, ma un vero e proprio strike del bullying di alberi con la draga, che direttamente li abbatte come se fossero stuzzicadenti. Dai filmati che i compagni sono riusciti a fare quando erano sul tetto si vede benissimo questo tipo di azione, assolutamente, che non guarda in faccia nulla e nessuno. Questa draga passa su questi terreni buttando giù alberi come se nulla fosse. Ricordiamo che gli alberi in questo momento sono in piena stagione, diciamo, di rinascita dopo l'inverno, di ripresa, quindi tirarli giù in questo momento è assolutamente un crimine. Non solo perché ne decreta la morte definitiva, ma anche perché ferisce e lascia senza riparo i volatili che in questo momento si dedicano alla nidificazione. Inoltre tutti i movimenti di terra che ricordiamo non sarebbero nemmeno legali, perché quel terreno è contaminato da veleni di tutti i tipi e non dovrebbe essere mosso, ma queste azioni vengono comunque portate avanti. Queste azioni stanno distruggendo l'habitat non solo degli uccelli, dicevamo, ma anche di piccoli mammiferi che abitavano l'area, soprattutto piccole lepri, e che costruendo delle tane nel sottosuolo hanno perso completamente le loro dimore e probabilmente anche molte delle loro cucciolate. Inoltre la presenza di tutta la recinzione che fa da perimetro all'area dei lavori, che come ripeto consta di gersi, reti elettrosaldate e non per ultimo il filo spinato israeliano, impedisce completamente il passaggio degli animali da una parte all'altra dell'area, ostacolando i percorsi abituali di passaggio di questi animali già messi in difficoltà da tutto il trambusto, il movimento terra e abbattimento degli alberi. E pensavamo in questa puntata di approfondire un po' il tema della cementificazione, perché è vero che forse il nucleare è la prima nocività più devastante che ci viene in mente nel momento in cui pensiamo a una di queste, però il cemento è senza dubbio il materiale che più circonda le nostre vite, soprattutto nelle vite che si svolgono in città. Ed è interessante andare ad analizzare qual è la sua storia, qual è la storia di questo materiale, come mai è diventato così diffuso e come mai anche è un po' diventato il simbolo rappresentativo dell'abbruttimento umano, del rapporto dell'umano con la natura. Anche per capire che cosa comporta effettivamente buttare appunto su 70.000 metri quadri nel terreno di San Didero così tanta quantità di cemento. perché direi che un po' il fatto di avere costantemente questo materiale nelle nostre vite ci ha un po' abituato alla sua presenza e ha anche fatto così alleggerire il suo peso, quando in realtà ciò che ci sta dietro è davvero grave. E le sue conseguenze sull'ambiente, sulla salute e sulla società stessa, anche dal punto di vista così psicologico delle persone, sono appunto delle conseguenze da analizzare. Quindi approfondimento sul tema del cemento lo facciamo grazie all'articolo apparso sul sito del Tascabile, iltascabile.com. Questo articolo si intitola Il pianeta grigio, storia culturale del cemento, materiale utopico, rivoluzionario, inquinante, dannoso, di cui non sappiamo fare a meno. E dice bene il titolo di questo articolo, non ne sappiamo fare a meno perché, come dicevamo, è il materiale, il calcestruzzo, di cui cemento rappresenta il 20%, è il materiale da costruzione più utilizzato al mondo. Chiaramente alcuni paesi di più, altri come la Cina, alcuni paesi come la Cina di più, altri di meno. Potrebbe essere interessante andare a vedere quali sono i dati sulle quantità di cemento presenti sul suolo italiano, i prodotti sul suolo italiano. Allora, nell'articolo viene citato un ultimo rapporto dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente, che dice che nel nostro paese è oggi più probabile camminare a piedi nudi sul cemento che sull'erba, e le nuove colate di cemento ingoiano 2 metri quadri di terreno al secondo. Una immagine abbastanza utile da visualizzare per capire meglio di quanto cemento stiamo parlando e di quanto cemento ci circonda, c'è questa citazione: il cemento e i suoi derivati esistenti superano per peso la biomassa di tutti gli alberi della terra, e se li appiattissimo sulla superficie terrestre potremmo ricoprire l'intero pianeta con un sottile involucro roccioso di 2 mm di spessore. Quindi voi immaginate il globo ricoperto da 2 mm di strato di cemento. Questo è quanto di questo materiale ritroviamo sul pianeta. E questa corsa alla cementificazione ha delle motivazioni purtroppo che non ricadono nella necessità, cioè non rientrano nel fatto che abbiamo bisogno di nuove costruzioni, perché continuiamo a costruire in continuazione nonostante abbiamo riempito molti degli spazi a disposizione. Con anche un abbandono successivo, nel senso che siamo circondati, soprattutto nel sud Italia, questa condizione la conosciamo bene, di scheletri di cemento che vengono abbandonati, così come un po' era anche a San Didero il vecchio autoporto.
Where we going from? Tasco! Mouse
Yeah. Infatti, se ve lo ricordate, a San Didero c'erano appunto queste due strutture in cemento già presenti sul luogo, che sono state trasformate nel presidio Notav da quest'autunno a poche settimane fa, strutture che sono state rimesse abitabili, diciamo, dopo un grande impegno da parte dei compagni e delle compagne che ci sono state dietro, e anche attraverso un'idea di ricostruzione non impattante del presidio, quindi l'utilizzo di materiali di recupero e così via. Tutte azioni che sono rientrate nell'idea della cura e nella terra, lo slogan che il presidio ex autoporto di San Didero porta avanti oramai da tanti mesi. Però quella dell'autoporto di San Didero è proprio un esempio di quanto facilmente si costruiscono e si abbattono strutture in cemento senza pensare a quanto è impattante la produzione e lo smaltimento, se di smaltimento si può parlare, di questo materiale. Infatti l'autoporto, se vi ricordate, era stato prima costruito a San Didero, poi è stato abbandonato una volta costruito, quindi è caduto in abbandono, in diciamo degrado, dopodiché è stato costruito la nuovo autoporto di Susa, attualmente in funzione. Adesso San Didero, l'autoporto costruito e abbandonato, viene demolito, verrà demolito, e infine, ovviamente speriamo mai, ma questo è il progetto su carta, di nuovo verrà costruito un altro autoporto, quindi altre strutture in cemento. C'è un girotondo costante di abbattimento e costruzione con questo materiale, che viene veramente sottovalutato nell'impatto e nelle conseguenze ambientali che comporta. In una situazione veramente delirante e folle di spreco di soldi, spreco di materiale e appunto impatto ambientale. Potrebbe essere interessante andare a vedere appunto come siamo arrivati a questa situazione. Inizialmente, durante il boom edile della seconda metà del Novecento, questo materiale dava delle grandi promesse nel campo della costruzione, perché sembrava veramente rivoluzionario, perché da un punto di vista sanitario permette un'igienizzazione delle superfici altissima. Infatti la pavimentazione del terreno duro, dice l'articolo, può ad esempio ridurre le malattie parassitarie fino all'80%. È un materiale che comporta dei costi ridotti da un punto di vista economico, quindi anche abbastanza profittevole. È un materiale resistente, facile da lavorare, e quindi sembra essere perfetto. Pian piano però la nostra società, anche e soprattutto da un punto di vista economico, è diventata realmente schiava di questo materiale, perché il suo settore economico, il suo mercato economico ha appunto sviluppato una dipendenza dalla sua produzione. Quindi, come dice l'articolo, continuare a costruire si è tramutata in una necessità di ordine economico, e la crescita del PIL si trova ad essere dipendente dalle nuove colate. Quindi questo è il motivo per cui appunto la produzione di cemento aumenta di anno in anno, con una crescita percentuale del 25%.
E per chi ci chiede come si chiama la band in sottofondo, sono gli Wulu, scritti con la W.
Quindi, come spesso succede, le cose sfuggono di mano, e anche per dei fattori esterni il cemento diventa fine a se stesso, no? Non è più una questione di costruire degli edifici utili, sani da un punto di vista batterico e così via, ma si tratta di rincorrere un PIL che deve continuamente crescere, e per crescere ha bisogno del cemento a sua volta. Quindi un circolo vizioso, decisamente però nocivo. vedere adesso quali sono realmente gli impatti ambientali che vengono prodotti da una cementificazione così accelerata. Allora, nel momento in cui una colata di cemento viene sparsa su un suolo, ovviamente un suolo ricco di vita, nel senso abitato e vivente in qualche modo, questa colata implica un processo che prima di tutto è irreversibile, perché non, insomma, quello che lascia dietro di sé è una situazione che non potrà mai più essere ricostituita e riportata all'origine. Dopodiché c'è un processo di impermeabilizzazione totale, lo sappiamo, le nostre strade sono fatte in questo senso apposta, e soprattutto però di annientamento della vita che lo caratterizza e quindi anche delle sue capacità di ricrescita. Questo secondo me sono i due punti più importanti, nel senso che è un materiale che pretende agli effetti di uccidere e di fatto annientare ogni forma di vita e di interazione con il resto del luogo in cui si trova, e non può essere che considerato nocivo. Tanto più se questo processo, dicevamo, è irreversibile. E anche sull'aspetto dell'impermeabilità di questo materiale ci sarebbero due parole da fare, perché da un lato è chiaro che può essere decisamente utile, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture, le strade che regolano le nostre città e il traffico delle nostre città, però ricordiamo anche che ci sono stati diversi eventi tragici nella storia per i quali questa impermeabilità dell'asfalto è stato un contributo decisamente drammatico a tutto l'evento. Infatti parliamo ad esempio dell'uragano Katrina, che ricordiamo ha colpito negli Stati Uniti la città di New Orleans qualche anno fa. Questo evento atmosferico terribile è stato peggiorato tantissimo dal fatto che le strade della città erano totalmente impermeabili, quindi questo fattore ha fatto sì che non fosse possibile da parte delle strade assorbire tutta quella quantità enorme di acqua che è scesa dal cielo durante quella catastrofe, e ovviamente quegli insignificanti impianti di drenaggio pianificati dall'ingegnere urbani sono stati decisamente inadeguati. E questo si è ripetuto anche altre volte nella storia ed è qualcosa che dovrebbe farci riflettere sulla presenza del cemento all'interno di zone soprattutto così colpite da frequenti alluvioni o eventi atmosferici come uragani e tempeste dalla portata forte.
I wanna raise the spirits. Can you help me, please? I wanna inhale the sun.
Passiamo ora a quelli che sono gli effetti, le ricadute della presenza del cemento nella nostra quotidianità sulla nostra salute. Sappiamo benissimo quanto siano tossiche le polveri di cemento che respirano soprattutto i lavoratori del settore, che si ammalano a migliaia ogni anno, però ricordiamo che ci sono anche degli effetti un po' più sottili da riconoscere, come quelli delle ricadute sull'apparato muscolo scheletrico, sul cemento ci deve posare i piedi e camminare a lungo durante le proprie giornate. Essendo questo tipo di superficie dura e non, come si dice, le cui vibrazioni non permettono di essere dissipate adeguatamente, il nostro corpo, insomma, patisce decisamente il fatto di calpestare continuamente questo tipo di materiale. E possiamo dire che non è forse il tassello peggiore del puzzle degli effetti nocivi del cemento, però anche questo fa la sua parte sulla salute collettiva. Entriamo invece un po' nel merito di quelle che sono di quella che è l'impronta ecologica della produzione del cemento. L'industria edile, il settore dell'edilizia, consuma metà dell'energia elettrica mondiale, tantissimo, veramente tantissimo. Consuma un decimo di tutte le risorse idriche. E notare che queste risorse idriche molto spesso vengono estratte in zone già aride di per sé o già carenti di acqua di per sé, quindi un problema sommato all'altro. Inoltre, a livello di emissioni di CO2, il settore dell'edilizia è responsabile dell'8% di tutte le emissioni mondiali. E anche nello stesso processo produttivo vengono impiegate, vengono rilasciate tantissime emissioni. Di questo 8%, che ricordiamo è l'8% delle emissioni di CO2 mondiali, il 10% ricade, viene emesso solamente all'interno del processo produttivo, quindi dall'estrazione e dal trasporto del calcare, che è la roccia sedimentaria costituita da organismi marini mineralizzati nel corso delle epoche geologiche. E oggi alla base della miscela grezza del Portland, che ricordiamo è la varietà di cemento divenuta lo standard internazionale al 98% nel mercato, quindi possiamo dire che è praticamente tutto il cemento presente nelle nostre vite. Qual è il procedimento di costruzione di questo materiale? Allora, la roccia calcarea viene miscelata insieme ad altri minerali come il silicio o il ferro e scaldata a 1500 gradi centigradi per avviare la reazione chimica di fusione in agglomerati chiamati clinker, che una volta polverizzati vanno a costituire l'ingrediente precipuo del cemento. La calcificazione del clinker avviene solitamente in fornaci cilindriche alimentati a gas naturale, la cui combustione rilascia nell'aria il 40% delle emissioni del processo produttivo del cemento. Resta fuori un 50% di emissioni riconducibili intrinsecamente alle reazioni di sintesi del clinker, che liberano da sole fino a 800 kg di diossido di carbonio per ogni tonnellata prodotta. Quindi un procedimento industriale decisamente difficile da riassumere a parole, per questo insomma vi ho letto le righe che appaiono sull'articolo Il pianeta grigio del tascabile, che però ci fa vedere come nella stessa produzione del cemento vi sia un'altissima emissione di CO2. Allora, abbiamo parlato della produzione del cemento, andiamo a vedere che cosa succede alla fine del suo ciclo di vita. Parliamo quindi del suo smaltimento, ma dicevamo che già è un termine che si può mettere tra virgolette, perché non è proprio smaltibile questo materiale. Infatti al momento i rifiuti edili finiscono in gran parte nelle discariche, un'altra parte viene effettivamente riciclata in qualche modo in delle sottolavorazioni come quelle destinate alla manutenzione stradale, però il tasso di riciclo appunto è molto basso. E questo appunto è uno degli aspetti che rendono ancora più folle tutto il costruire, distruggere, ricostruire, ridistruggere, ricementificare e così via, che appunto avviene in posti come l'ex autoporto di San Didero. Un altro aspetto da ricordare, ma in cui insomma non ci andremo a infilare troppo, è che cosa c'è dietro l'industria del cemento, nel senso, purtroppo questa è una dei settori commerciali più colpiti da infiltrazioni di criminalità organizzata ed è di fatto causa di violenze e soprusi di ogni tipo in giro per il mondo, anche in Italia. E questo è anche uno dei motivi per cui c'è una corsa così sfrenata verso la cementificazione ossessiva, perché è un settore commerciale molto lucrativo in cui ci sono moltissime infiltrazioni di criminalità. Passiamo ora invece a degli aspetti un po' più sottili, dicevamo, ovvero come la diffusione così capillare di un materiale come il cemento ha cambiato la nostra società. Andiamo a leggere alcune righe, sempre dall'articolo citato prima, in cui viene analizzato proprio questo aspetto. Il cemento ha finito per modellare i rapporti umani, una certa idea di famiglia e di morale borghese, di classe lavoratrice. Ha reso di fatto possibile un nuovo ordine sociale fondato su urbanizzazione spinta, benessere materiale, mercato dei consumi domestici, mutui trentennali e dipendenza dal credito. Ovunque sia arrivato ha portato cambiamento, ma soprattutto l'ha portato velocemente, trasformando il profilo della città a un ritmo forsennato, superiore persino a quello della capacità di comprensione e dei sentimenti umani. Questo penso che non sia un aspetto del tutto secondario, per quanto l'impatto ambientale sia molto più concreto e ce ne si renda conto molto più appunto facilmente da un punto di vista proprio estetico. Però appunto questo aspetto è di fondamentale importanza, perché ciò che insomma usiamo nella nostra quotidianità in qualche modo modella anche noi stessi e la società in cui viviamo. Come ogni tipo di tecnologia che l'essere umano pretende di dominare, finisce per dominare lui stesso. Ed è anche vero che la costante presenza fisica del cemento nelle nostre vite ha degli effetti anche sul nostro stato mentale. È chiaro ed evidente oramai a tutti che il fatto di vivere in una città con colate di cemento ovunque, in cui gli spazi verdi hanno sempre meno posto, in cui il colore grigio domina il paesaggio, in cui il campo visivo è costantemente interrotto, costantemente limitato da edifici, insomma diventa difficilmente abitabile con serenità. Ovviamente ci sono dei fattori economici, sociali decisamente più rilevanti, però la presenza dei materiali di questo tipo all'interno delle nostre vite, della nostra ottica e dei nostri rapporti con gli altri sono decisamente importanti. Il cambiamento portato dal cemento, abbiamo detto, da un lato è stato positivo per quanto riguarda le migliorie sulle condizioni di vita da un punto di vista igienico, però ha avuto delle ripercussioni anche sulla nostra percezione sensoriale del mondo esterno. Infatti le abitazioni moderne, che saranno anche ipersonificate, quindi in qualche modo se vogliamo dico appunto hanno aumentato il livello di benessere di chi ci abita, però questa ipersonificazione ha anche delle ricadute negative per il fatto di dividere appunto con muri di cemento le persone dal mondo esterno, per lo più organico, da cui vi è sempre più una larga alienazione. Il cemento è il mezzo attraverso cui cerchiamo di domare la natura, osserva Jonathan Watts sul Guardian. Lastre di calcestruzzo ci proteggono dalle intemperie, riparano le nostre teste dalla pioggia, le ossa dal freddo e i piedi dal fango. E agendo come una seconda pelle dura come la roccia, ci desensibilizzano da ciò che avviene al di fuori delle nostre fortezze urbane.
Sì, assolutamente, molto interessante tutta questa lista di motivi per cui il cemento, insomma, non è questo meraviglioso materiale che ci hanno fatto credere. E io aggiungerei anche un'altra cosa, ovvero in periodo di riscaldamento globale è proprio a causa del cemento che le nostre città raggiungono delle temperature veramente insostenibili. Adesso non mi ricordo più dove, ma avevo visto un articolo, forse su Vice, in cui c'era un modello che faceva delle proiezioni per il 2050, mi sembra, e mostrava le temperature che le principali città avrebbero raggiunto anche a causa della cementificazione. C'erano temperature che arrivavano fino ai 45 gradi, per esempio.
Sì, assolutamente. Questo è un aspetto che veniva anche citato nell'articolo Il pianeta grigio, che quindi invitiamo alla lettura integrale, insomma, per avere altri spunti di questo tipo, decisamente. Margaret Spires has got my moldy bread. Quindi questo approfondimento era anche un po' dedicato alla lotta contro la costruzione del nuovo autoporto di San Didero, che di cementificazione ne vedrà tanta e tanta. E concluderei questo approfondimento proprio con la scritta che campeggiava sull'edificio occupato fino a poche settimane fa, appunto in quello che adesso è il terreno occupato dalle forze dell'ordine. Guerra ai palazzi, pace alle capanne.